Un corso in miracoli. Capitolo 16. Il perdono delle illusioni. Primo. La vera empatia. 1. Provare empatia non significa unirsi nella sofferenza, perché questo è ciò che devi rifiutarti di capire. Questo è il modo in cui l'ego interpreta l'empatia, che è sempre usata per formare una relazione speciale nella quale la sofferenza è condivisa. La capacità di provare empatia è molto utile allo Spirito Santo, posto che tu gli permetta di usarla a modo suo. Il suo modo è molto diverso. Egli non comprende la sofferenza e vuole che tu insegni che è incomprensibile. Quando si mette in relazione attraverso di te, non si mette in relazione a un altro ego attraverso il tuo, non si unisce nel dolore, poiché comprende che la guarigione del dolore non si ottiene tramite tentativi deliranti di entrarvi e alleviarlo, condividendo il delirio. 2. La prova più lampante che l'empatia, come la usa l'ego, è distruttiva, sta nel fatto che viene applicata solo a certi tipi di problemi e su certe persone. Le seleziona e si unisce ad esse, e non si unisce mai se non per rafforzarsi. Essendosi identificato con ciò che pensa di capire, l'ego vede se stesso e vuole accrescersi condividendo ciò che è come lui. Non ingannarti riguardo a queste sue manovre. L'ego prova empatia sempre e solo per indebolire, e indebolire significa sempre attaccare. Tu non sai cosa vuol dire provare empatia, tuttavia di questo puoi essere certo. Se semplicemente ti siederai in silenzio e permetterai allo Spirito Santo di mettersi in relazione attraverso di te, proverai empatia per la forza e guadagnerai in forza e non in debolezza. La tua parte è solo ricordare questo. Non vuoi nulla a cui tu attribuisci valore. Non vuoi che nulla a cui tu attribuisci valore venga da una relazione. Non scegli né di ferirla né di guarirla alla tua maniera. Tu non sai cos'è la guarigione. Tutto ciò che hai imparato dell'empatia viene dal passato. E non c'è niente del passato che tu voglia condividere, perché non c'è niente del passato che tu voglia tenere. Non usare l'empatia per rendere reale il passato e in tal modo perpetuarlo. Fatti dolcemente da parte e lascia che la guarigione sia fatta per te. Non tenere che un pensiero in mente e non perderlo di vista, quantunque tu possa essere tentato di giudicare qualsiasi situazione, e far sì che la tua risposta sia determinata dal fatto che la giudichi. Focalizza la tua mente soltanto su questo. Io non sono solo e non voglio imporre il passato al mio ospite. Io l'ho invitato ed egli è qui. Non ho bisogno di far nulla, salvo non interferire. 4. La vera empatia viene da colui che sa cos'è. Imparerai come lui la interpreta se gli permetterai di usare la tua capacità in favore della forza e non della debolezza. Egli non ti abbandonerà, ma assicurati di non essere tu ad abbandonarlo. L'umiltà è forza solo in questo senso, che riconoscere e accettare il fatto che non sai e riconoscere e accettare il fatto che egli veramente sa. Tu non sei sicuro che egli farà la sua parte, perché non hai mai fatto ancora completamente la tua. Non puoi sapere come rispondere a ciò che non capisci, non cadere in questa tentazione e non soccombere al modo trionfante con cui l'ego usa l'empatia per la sua gloria. 5. Il trionfo della debolezza non è ciò che vuoi offrire a un fratello, e tuttavia non riconosci altro trionfo che questo. Questa non è conoscenza. E la forma di empatia che suscita ciò è così distorta che imprigionerà ciò che vuol liberare. Coloro che non sono stati redenti non possono redimere, tuttavia hanno un redentore. Non cercare di essere tu a insegnare a lui, tu sei lo studente e lui l'insegnante. Non confondere il tuo ruolo con il suo, perché perché questo non porterà mai pace ad alcuno. Offri a lui la tua empatia, perché sono la sua percezione e la sua forza che vuoi condividere. E permettigli di offrirti la sua forza e la sua percezione perché sia condivisa attraverso di te. Sei. Il significato dell'amore è perduto in ogni relazione che si rivolga alla debolezza e speri di trovare lì l'amore. Il potere dell'amore, che è il suo significato, risiede nella forza di Dio che si libra su di esso e lo benedice silenziosamente, avvolgendolo in ali guaritrici. Permetti che questo sia e non cercare di sostituire il tuo miracolo a questo. Ho già detto. Se un fratello ti chiede una cosa sciocca, tu falla. Ma sii certo che questo non voglia dire fare una cosa sciocca che faccia del male a lui o a te. Perché ciò che fa del male all'uno farà del male all'altro. Le richieste sciocche sono sciocche solo perché sono conflittuali, poiché contengono sempre qualche elemento del desiderio di essere speciali. Solo lo Spirito Santo riconosce sia i bisogni sciocchi che quelli reali e ti insegnerà come soddisfarli entrambi senza perderne nessuno. Sette. Tu cercherai di fare questo solo in segreto. E penserai che soddisfacendo i bisogni dell'uno non metterai in pericolo l'altro, perché li tieni separati e segreti l'uno all'altro. Questa non è la via, perché non conduce alla vita e alla verità. Nessun bisogno resterà a lungo insoddisfatto se li affiderai tutti a colui la cui funzione è soddisfarli. Quella è la sua funzione, non la tua. Non li soddisferà in segreto perché vuol condividere tutto quello che dai attraverso di lui. Questo è il motivo per cui lo dà. Ciò che dai attraverso di lui è per l'intera figliolanza, non per parte di essa. Lasciagli la sua funzione, perché la compirà solo se gli chiederai di entrare nelle tue relazioni e di benedirle per te. Secondo. Il potere della santità. 1. Puoi ancora pensare che la santità sia impossibile da capire, perché non riesci a vedere come possa essere estesa fino a includere tutti. E ti è stato detto che deve includere tutti per essere santa. Non preoccuparti dell'estensione della santità, perché tu non comprendi la natura dei miracoli, né sei tu a farli, e la loro estensione è ben oltre i limiti che percepisci, che dimostra che non sei tu a farli. Perché dovresti preoccuparti di come il miracolo si estende a tutta la figliolanza, quando non comprendi il miracolo stesso? Un attributo non è più difficile da capire di quanto lo sia l'intero. Se i miracoli esistono, i loro attributi devono essere miracolosi, essendo parte di essi. 2. C'è una tendenza a frammentare e poi a preoccuparsi della verità di solo una piccola parte dell'intero. E questo non è che un modo per evitare o distogliere lo sguardo dall'intero, per rivolgerti a ciò che credi potresti essere maggiormente in grado di capire. Perché questo non è che un altro modo in cui vuoi ancora cercare di tenere per te la comprensione. Un modo migliore, assai più utile di pensare ai miracoli è questo. Tu non li capisci, né in parte né nella loro interezza. Tuttavia, sono stati fatti attraverso di te. Quindi la tua comprensione non può essere necessaria. Tuttavia è ancora impossibile compiere qualcosa che non comprendi, e così ci deve essere qualcosa in te che di fatto comprende. 3. Il miracolo non può sembrarti naturale, perché ciò che hai fatto per ferire la tua mente l'ha resa così innaturale che non ricorda che cosa è naturale per lei. E quando ti viene detto cos'è naturale, non puoi capirlo. Riconoscere la parte come intero e l'intero in ogni parte è perfettamente naturale perché è il modo in cui Dio pensa e ciò che è naturale per lui è naturale per te. Una percezione interamente naturale ti mostrerebbe istantaneamente che un ordine di difficoltà nei miracoli è del tutto impossibile, perché implica una contraddizione su ciò che significano i miracoli. E se tu potessi comprenderne il significato, i loro attributi non potrebbero affatto causarti perplessità. 4. Hai fatto miracoli, ma è piuttosto evidente che non li hai fatti da solo. Hai avuto successo tutte le volte che hai raggiunto un'altra mente e ti sei unito ad essa. Quando due menti si uniscono come fossero una e condividono parimenti un'idea, è stato fatto il primo anello nella consapevolezza dell'unità della figliolanza. Quando avrai fatto quest'unione come lo Spirito Santo ti chiede, l'avrai offerta a Lui per usarla come Egli ritiene opportuno? La sua naturale percezione del tuo dono lo metterà in grado di comprenderlo e consentirà a te di usare la sua comprensione a tuo beneficio. È impossibile convincerti della realtà di ciò che è stato chiaramente ottenuto attraverso la tua disponibilità, fin tanto che crederai di doverlo comprendere perché altrimenti non è reale. Come puoi aver fede nella realtà mentre fai di tutto per renderla irreale? E sei veramente più al sicuro nel mantenere la realtà delle illusioni di quanto lo saresti se accettassi gioiosamente la verità per quello che è e rendessi grazie per essa? Onora la verità che ti è stata data e sii contento di non comprenderla. I miracoli sono naturali per colui che parla per Dio, perché il suo compito è di tradurre il miracolo nella conoscenza che rappresenta e che ti è nascosta. Lascia che la sua comprensione del miracolo ti sia sufficiente e non distoglierti da tutte le testimonianze che egli ti ha dato della sua realtà. 6. Nessuna evidenza ti convincerà della verità di ciò che non vuoi. Tuttavia, la tua relazione con lui è reale. Non considerare ciò con paura, ma rallegratene. Colui che hai invocato è con te. Dagli il benvenuto e onora le testimonianze che ti portano la buona novella che lui è arrivato. È vero, proprio come temi, che riconoscerlo è negare tutto ciò che pensi di conoscere. Ma ciò che pensi di conoscere non è mai stato vero. Che vantaggio hai nel rimanerne legato e negare l'evidenza della verità? Perché sei giunto troppo vicino alla verità per rinunciarvi ora. E tu cederai alla sua irresistibile attrattiva. Puoi ritardarlo ora, ma solo per un po'. L'ospite di Dio ti ha chiamato e tu hai udito. Non sarai mai più interamente disposto a non ascoltare. 7. Questo è un anno di gioia nel quale il tuo ascolto aumenterà e aumentando crescerà la pace. Il potere della santità e la debolezza dell'attacco verranno entrambi portati alla tua consapevolezza. E questo sarà stato compiuto in una mente fermamente convinta che la santità sia debolezza e l'attacco potere. Non dovrebbe essere questo un miracolo sufficiente ad insegnarti che il tuo insegnante non viene da te? Ma ricorda anche che ogni qualvolta hai ascoltato la sua interpretazione, i risultati ti hanno portato gioia. Preferiresti forse i risultati della tua interpretazione, considerando onestamente quali sono stati? Dio vuole per te qualcosa di meglio. Non potresti forse guardare con maggior carità colui che Dio ama con perfetto amore? 8. Non interpretare contro l'amore di Dio, perché hai molti testimoni che parlano di esso così chiaramente che solo il cieco e il sordo potrebbero non riuscire a vederli e udirli. Quest'anno sii determinato a non negare ciò che ti è stato dato da Dio. Svegliati e condividilo, perché questa è l'unica ragione per cui Egli ti ha chiamato. La sua voce ha parlato chiaramente, tuttavia hai così poca fede in ciò che hai udito, perché hai preferito riporre una fede ancora maggiore nel disastro che hai fatto. Oggi decidiamo insieme di accettare le buone nuove che il disastro non è reale e che la realtà non è un disastro. La realtà è sicura, certa e totalmente benevola verso tutti e tutto. Non c'è amore più grande che accettare ciò ed essere felice. Perché l'amore ti chiede solo di essere felice e ti darà tutto ciò che contribuisce alla felicità. 9. Non hai mai dato un problema allo Spirito Santo che egli non abbia risolto per te, né succederà mai. Non hai mai tentato di risolvere da te qualcosa avendo successo. Non è il momento di mettere insieme questi fatti e di trarne delle conclusioni. Questo è l'anno in cui applicare le idee che ti sono state date. Perché le idee sono forze potenti da mettere in pratica e non da lasciare in disuso. Esse ti hanno già dimostrato sufficientemente il loro potere per riporre la tua fede in esse e non nella loro negazione. Quest'anno investi nella verità e lasciala lavorare in pace. Abbi fede in colui che ha fede in te. Pensa a ciò che hai veramente visto e udito e riconoscilo. Puoi forse essere solo con testimoni come questi? Terzo. La ricompensa dell'insegnamento. 1. Abbiamo già imparato che tutti insegnano e insegnano sempre. Potresti aver insegnato bene e tuttavia non aver imparato ad accettare il conforto del tuo insegnamento. Se esaminerai ciò che hai insegnato e quanto ciò è alieno a quello che pensavi di sapere, sarai costretto a renderti conto che il tuo insegnante è venuto da molto oltre il tuo sistema di pensiero. Quindi egli ha potuto vederlo obiettivamente e percepire che non era vero. Deve aver fatto ciò sulla base di un sistema di pensiero molto differente, un sistema di pensiero che non ha niente in comune col tuo. Perché certamente ciò che egli ha insegnato e ciò che tu hai insegnato attraverso di lui non hanno niente in comune con ciò che ha insegnato prima della sua venuta. E i risultati sono stati di portare la pace dove c'era il dolore. E la sofferenza è scomparsa per essere sostituita dalla gioia. Due. Puoi aver insegnato la libertà, ma non hai imparato ad essere libero. Ho detto in precedenza, dai loro frutti li riconoscerai ed essi si riconosceranno. Perché è certo che tu ti giudichi in base ai tuoi insegnamenti. L'insegnamento dell'ego produce risultati immediati perché le sue decisioni sono immediatamente accettate come tua scelta. E questa accettazione significa che sei disposto a giudicarti di conseguenza. Causa ed effetto sono molto chiari nel sistema di pensiero dell'ego, perché il tuo apprendimento è stato volto a stabilire la relazione tra di loro. E non vuoi forse aver fiducia in ciò che ti sei così diligentemente insegnato a credere? Tuttavia ricorda quanta cura hai impiegato nello scegliere i suoi testimoni e nell'evitare coloro che parlavano per la causa della verità e dei suoi effetti. Terzo, il fatto che non hai imparato ciò che hai insegnato non dimostra forse che non percepisci la figliolanza come una? E non mostra inoltre che non percepisci te stesso come uno? Perché è impossibile insegnare con successo se non sei totalmente convinto. Ed è ugualmente impossibile che la convinzione sia al di fuori di te. Non avresti mai potuto insegnare la libertà se non ci avessi creduto davvero. E ne deve conseguire che ciò che hai insegnato è venuto da te. Tuttavia è chiaro che non conosci questo sé. E non lo riconosci anche se funziona. Ciò che funziona ci deve essere. Ed è solo se neghi ciò che ha fatto che potresti eventualmente negare la sua presenza. 4. Questo è un corso per conoscere te stesso. Tu hai insegnato ciò che sei, ma non hai permesso a ciò che sei di insegnarti. Sei stato molto attento ad evitare ciò che è ovvio e a non vedere la vera relazione di causa ed effetto che è perfettamente evidente. Tuttavia, dentro di te c'è tutto ciò che hai insegnato. Cosa può essere che non l'ha imparato? Deve essere quella parte che è davvero fuori di te, non per via della tua proiezione, ma in verità. Ed è questa parte che hai accolto dentro di te che non sei tu. Ciò che accetti dentro la tua mente non la cambia veramente. Le illusioni non sono che credenza in ciò che non esiste. E l'apparente conflitto tra verità e illusione può essere risolto solo separandoti dall'illusione e non dalla verità.